Vivono nella foresta e Cara. una vita sociale, un flusso di attività sociale di tutte le specie. Chiaro? Ci siamo fino qua? Bene. Sempre nel corso dell'evoluzione delle scimmie c'è un altro passaggio importante. Voi sapete che le scimmie si classificano in scimmie del vecchio mondo e scimmie del nuovo mondo. Le scimmie del vecchio mondo sono quelle che trovate in Africa, in Asia e in parte d'Europa. Le scimmie del vecchio mondo e del nuovo mondo sono quelle che stanno in Sud America, centro e Sud America. Allora, nonostante il nome, le scimmie del nuovo mondo sono le più antiche, le meno evolute. Nel senso che le scimmie del nuovo mondo sono rimaste separate dalle altre al momento della deriva dei continenti, quando il Sud America si è staccato dall'Africa. E quindi le scimmie del nuovo mondo in realtà hanno dei caratteri che sono più antichi rispetto alle scimmie del nuovo mondo. E la differenza fondamentale è la struttura dell'articolazione della spalla e del gomito, che è più rudimentale nelle scimmie americane e che non gli permette un'attività che si chiama brachiazione, che è quella roba là, cioè la capacità di utilizzare le braccia per controllarsi da un ramo all'altro. Allora, questa cosa ha un impatto immediato abbastanza limitato, ed è il fatto che per la relazione di una scimmia americana è questo, cioè può vivere soltanto e interagire con l'ambiente che è al di sopra del suo livello, mentre una scimmia nel vecchio mondo può interagire di sopra e di sotto. Quindi è un principio, un piccolo vantaggio. Ma vedremo che questa capacità di vivere e lavorare con gli altri superiori in questa posizione è un passaggio importante quando le scimmie passeranno dagli alberi a terra, cioè quando, grazie ai cambiamenti climatici, la zona del Mar orientale in cui abitano di tanto queste comunità, specie di scimmie, si trasforma da a savana, quindi il numero degli alberi diminuisce e quindi gli animali devono per forza scendere dal campo. Allora, questa caratteristica è importante perché è una caratteristica che, se non induce, quantomeno permette, favorisce che cosa? Lo sviluppo, l'evoluzione del bipedismo nelle scimmie e soprattutto negli ominidi. Siamo? Tutto chiaro? Bene, questa è l'evoluzione degli ominidi, ci sono due generi, gli australopiteci, che sono più antichi, non più antichi predecessori, ma che hanno tutta una serie di caratteristiche che sono tipiche della nostra specie. Vediamo che gli australopiteci, che gli australopiteci apparenti, sicuri anche gli americani, sono dei bipedi veri, mentre le scimmie antropomorfe non sono dei bipedi veri, sono dei bipedi occasionali, vero? Dagli australopiteci sono derivati i nostri diretti predecessori, che sono gli appartenenti al genere Homo, a quale apparteniamo anche noi. Allora, che cosa cambia nello sviluppo fra passaggio tra le scimmie in senso lato e gli ominidi? Come abbiamo detto già la settimana scorsa, c'è chiaramente un processo di neotenia nel nostro sviluppo. Ciò vedete due cose, intanto che tutti mangiano un pezzo, ma quello che si vede in queste due figure è intanto che la durata della gestazione aumenta. La nostra vita, il nostro sviluppo intrauterino diventa più lungo, è più lungo rispetto a quello delle scimmie che sono ancora oggi viventi, cioè se soggetta in parte anche all'evoluzione culturale, cioè l'evoluzione culturale continua a condizionare questo tipo di processo, nel senso che per esempio rispetto alle società umane che possiamo definire primitive, in quelle evolute l'inizio delle perdite, soprattutto nelle bambine, nelle femmine, è più tardivo. Rispetto alle società primitive, nelle nostre società, il menarca, cioè il primo flusso sessuale, avviene con 1 o 2 anni di ritardo. Quindi c'è un'influenza dell'evoluzione culturale sul processo di sviluppo e sull'allungamento di questo processo di sviluppo. Allora, perché il processo di sviluppo si allunga in questo modo e perché si allunga soprattutto il processo di sviluppo fondale? Beh, è proprio perché stiamo guardando la fine del processo, proprio che sono gli umani viventi oggi, le figlie viventi oggi, e proprio perché noi dobbiamo fare dei cervelli grandi. Allora, per fare cervelli grandi, vi ho detto l'altro giorno, bisogna fare più neuroni, e quindi l'aumento della prestazione è chiaramente un modo per aumentare il tempo di neurogenesi. Aumentare il tempo di neurogenesi significa produrre più neuroni. Però, come sapete, i neuroni, e in particolare quelli della corteccia cerebrale, non sono generati dopo la nascita, sono generati prima della nascita. Allora, se andate a guardare le differenze tra il cervello di un neonato umano e di un cimpanzé, non ci sono grosse differenze al momento della nascita. Mentre invece la forchetta si apre, si allarga moltissimo, se confrontate un umano o un adulto. È un umano adulto o uno cimpanzé. Che significa che la vera esplosione di crescita non è tanto prima della nascita, ma è dopo. Allora, cerchiamo di capire perché queste cose e l'effetto di queste cose, che cosa determina. Allora, abbiamo una fase prenatale che porta a una produzione maggiore di neuroni. Il nostro cervello nasce con più neuroni rispetto al cervello di infanzia. Ma la differenza di dimensione del cervello non è. Cosa significa questo? Significa che noi abbiamo più neuroni, ma che i nostri neuroni sono più immaturi di quelli di noi infanzia. E difatti, noi sappiamo, quando alla nascita, siamo completamente dipendenti da altri, mentre i piccoli scimpanzé sono piuttosto dipendenti, ma si autonomizzano molto più rapidamente. Quindi, noi nasciamo con un cervello particolarmente immaturo, nasciamo particolarmente incapaci di fare. Sappiamo fare un paio di movimenti, essenzialmente succhiare, il resto è semplicemente scordinato, non vediamo, non sentiamo. Tutte le funzioni si devono sviluppare e non ci sono proprio tutti i circuiti. Quindi noi nasciamo con un cervello molto immaturo. Perché nasciamo con un cervello molto immaturo? Nascere con un cervello molto immaturo, cioè nascere così indifesi, apparentemente non è un vantaggio, è uno svantaggio. Perché naturalmente siamo preda di più. La ragione, come vi ho detto l'altra volta, è che questa testa è troppo grossa, è mostruosamente grande. E noi siamo costretti a nascere immaturi per non uccidere la nostra. quali siamo piuttosto non autosufficienti, come dire. È un processo molto lungo e che richiede gli altri, richiede l'interazione sociale. È assolutamente necessario. Primo per sopravvivere, siamo completamente dipendenti da altri esseri umani al momento della nostra nascita, ma siamo anche completamente dipendenti da altri esseri umani per sviluppare tutta una serie di caratteristiche che sono proprie della nostra stessa, per esempio il linguaggio. Ma non solo il linguaggio, anche questo. Gran parte di tutte le nostre caratteristiche che sono di noi, degli esseri umani, sono dovute all'interazione con altri esseri umani, non si sviluppano da solo. Chiaro? Se voi prendete un gatto appena nato, gli date da mangiare, alla fine avete un gatto non normalissimo, perché non è per tutti, ma avete un gatto. Se fate la stessa cosa con un essere umano, crescete leggermente un isolamento totale, beh, ottenete un effetto devastante. Questo effetto si vede anche sulle altre figlie, quindi aumenta nel corso dell'evoluzione questa necessità di interazione sociale, ma è chiaramente molto importante. Ok? Chiaro? Allora, perché il cervello viene a soffrire? Perché il cervello viene a soffrire negli omini? Allora, ci sono tante ragioni differenti, almeno 4 o 5 ragioni differenti. La prima è stato il cambiamento della dieta. Allora, se noi guardiamo nel regno animale, in particolare nei mammiferi, guardiamo le dimensioni di diversi organi, in generale hanno una serie di rapporti dimensionali. Il cuore ha una certa dimensione, il reno ha una certa dimensione, quindi il fegato ha una certa dimensione, quindi l'intestino e quindi il cervello. Questo è il rapporto dimensionale che sarebbe atteso, prevedibile per la nostra specie. Dato un mammifero di 65 kg, queste sono le dimensioni attese delle diverse parti del corpo. Queste sono quelle reali. Come vedete c'è una questa cosa cambia anche il senso, cambia che la nostra dieta diventa una dieta proteica, e la dieta proteica cambia completamente la situazione, la prospettiva. Gli animali erbivori devono incolpitare una grande quantità di cibo, perché il rendimento
due piedi.
spinta ad essere religioso. Il bipedismo però in realtà ha tutta una serie di vantaggi. Questo intanto fa vedere perché il bipedismo porta ad una serie di modificazioni fondamentali, che sono modificazioni dell'osso, dell'osso del bacino, che è un cimpanzé moderno, un uomo sapiens, e un ancorotipo, una serie di modificazioni strutturali, dicevo, quello che dicevo prima, che la modificazione dell'osso del bacino riduce il diametro del canale del passo, quindi determina un'ulteriore necessità di far nascere bambini maturi, ma porta a tutta una serie di modificazioni. Per esempio, una cosa che si perde è la capacità di opporre la luce rispetto alle altre dita dell'arco inferiore. Noi perdiamo la capacità di selezione con l'arco inferiore, non piace per l'arco. Perché? Perché l'articolazione della luce serve per dare la spinta, la pressione al movimento della gamba durante il movimento utile. Le scimmie che si presentano invece hanno ancora la possibilità di opporre la luce alle altre dita. E poi soprattutto, vedete, è la trasformazione del sistema nervoso centrale da organo assiale, cioè sviluppato lungo un asse, semplicemente anche posteriore, ad un organo sviluppato su due assi, cioè il midollo spinale sta su un asse adesso verticale e il resto del sistema nervoso centrale sta ancora su un asse anche posteriore, nella testa. Che significato ha questo? Come vedete, due significati. Ha una necessità di ridurre la crescita dello flanco cranio, che è per la parte anteriore dell'osso della faccia, che è, come abbiamo visto la settimana scorsa, uno dei nostri caratteri di autentici. Ma questa configurazione con la testa appoggiata sopra la colonna vertebrale è quella che permette di sviluppare nella parte anteriore del collo una laringe o una faringe tali da permettere l'articolazione del linguaggio. E se è possibile nei vicini delle nostre parenti. Quindi il bipedismo e la modificazione di postura porta ad una serie di modificazioni morfologiche e strutturali dell'apparato elettrico e muscolare, che sono in qualche modo predisponenti a una serie di eventi che verranno. E vedremo che è ancora uno che vi dico tra un momento, che è probabilmente il più importante. Allora, sembra un po' centrale, un po' di più. È un organo che sta sull'asse anteroposteriore. Ma da un tubo, il sistema nervoso centrale, come sapete, sta sull'asse anteroposteriore. Da noi, il sistema nervoso centrale non sta più su un asse solo, sta su due assi. Il midollo spinale sta su un asse verticale, sotto sopra. E il resto sta nella testa, ancora, un asse anteroposteriore, chiaro? quindi quel legato delle scimmie antropomorfe ha determinati comportamenti, per esempio questo tipo di comportamento di raccolta del cibo. Questo è legato alla possibilità di un'attenzione, credo, alla conformazione dell'articolazione della spalla e del corpo. Gli scimpanzé e il gorilla stanno, tengono la stazione retta quando hanno questo comportamento. È probabile che i nostri antenati siano passati da una condizione occasionale di mantenimento di questa postura ad una condizione stabile. Ma, ci torneremo tra un momento, l'effetto più importante del bipedismo è che lascia libere le mani. Cioè noi abbiamo due arti che sono a questo punto inutilizzati e quindi utilizzati per qualcos'altro. Allora, noi siamo bipedi da moltissimo tempo. Tutti gli australopiteci, per esempio, sono bipedi. Come possiamo dirlo? Lo sappiamo perché abbiamo le loro ossa, le loro ossa fossilizzate, e dall'anatomia dello scheletro capisce se un individuo vive su due o su quattro zampe, ma lo sappiamo anche per un esercizio questo, se avete mai sentito parlare delle tracce di deboli. Mai sentito? Nessuno? Allora, che cos'è questa cosa? Questa cosa è un ritrovamento molto interessante, uno dei più straordinari della paleontologia. Questo è in Tanzania. È uno strato di roccia basaltica vulcanica che inizialmente doveva essere molle, una specie di fango. Su questo fango sono passati per un certo periodo un certo numero di animali. Dopodiché è avvenuta una seconda erosione vulcanica che ha coperto tutto questo, lo ha solidificato e lo ha mantenuto fino a noi. Dopodiché l'erosione ha portato via la copertura e adesso abbiamo una superficie rocciosa con le prefatte esattamente come quelli che mettono i piedi nel cemento fresco o come quelli nella polostrema, lo sanno che mettono le mani. Animali di tipo diverso, ma soprattutto quelle che ci interessano sono queste due serie di tracce, una più grande e una più piccola. Sono tracce di due individui, sono tre, subito del terzo, sono tracce di due individui che camminano sulla stazione diretta e che hanno delle tracce che sono molto simili alle nostre. Notate bene che noi possiamo datare perché possiamo datare perfettamente l'età della roccia dell'eruzione vulcanica, sono tracce che hanno 1,5 milioni, 2 milioni di anni. E ci sono, dicevo, due individui che camminano, uno di fianco all'altro, uno più grosso, perché è più grosso, e uno piccolino, che camminano uno di fianco all'altro con lo stesso ritmo. E possiamo supporre, riferire, che questi due individui che camminano uno di fianco all'altro in realtà camminano uno per mano all'altro. Non solo, dicevo, ma c'è un terzo individuo che è di dimensioni intermedie tra l'uno e l'altro, scusate la pena, che non vedete lì, perché è stato detto una cosa che sarà capitata sicuramente a qualcuno di voi. Sta camminando nell'impronta di chi lo precede. Cioè mette il piede esattamente nell'impronta di quello che gli sta davanti. Questi tre individui quindi fanno una serie di cose che sono già molto tipiche della nostra specie, del nostro comportamento. Per esempio, camminano eretti, si tengono per mano e hanno dei comportamenti che sentiamo tutta una serie di questa serie di tracce ci dice tutta una serie di cose che già gli altri che ti facevano e che sono simili alle cose che facciamo noi, sono caratteristiche nelle quali noi ci riconosciamo. Queste impronte hanno le caratteristiche già tipiche delle nostre impronte. Un gorilla o un scimpanzé che camminano, anche che stanno in terra, lasciano un'impronta di questo tipo, cioè lo poggiano sulla parte esterna. Mentre vedete noi poggiamo sulla parte esterna della parte posteriore, poggiamo sulla parte interna per muovere. Ho detto che l'articolazione dell'altre è quella che dà la propulsione al movimento della gamba. Nelle prove di Letoli già trovate questo tipo di struttura, cioè questi nostri predecessori già camminavano come camminiamo noi e non come camminano gli scimpanzé. Quindi siamo bipedi da moltissimo tempo, ma la relazione tra il bipedismo e lo sviluppo delle dimensioni cerebrali, come vedete, è piuttosto lontana. Noi siamo bipedi da 3 milioni e mezzo di anni e lo sviluppo cerebrale ha seguito. Quindi il bipedismo è stato un fattore predisponente in qualche modo, ma non la causa diretta. È stato un fattore predisponente nel senso che ha generato quella che è probabilmente la causa più importante, e cioè l'avere le mani libere. Il bipedismo, che detto, porta ad avere le mani libere che possono adesso essere utilizzate a tempo pieno per altro, per fare qualcos'altro. E allora a che cosa servono le mani? Servono per fare due cose essenzialmente. Le mani libere servono per gesticolare e per costruire strumenti. Quindi, passando al bipedismo, dal sfruttare quadrupedi al bipedismo, porta a capacità di sviluppare e all'emergere di un linguaggio gestuale. Il linguaggio gestuale è il supporto per l'emergere poi del nostro linguaggio parlato. Secondo le ultime teorie, il nostro linguaggio deriva dal linguaggio gestuale, si è evoluto da un linguaggio primitivo gestuale. Allora, dirò poco di questo linguaggio, voglio soffermare un momento sugli strumenti. Gli strumenti sono utilizzati anche da altri animali, in particolare gli scimpanzé sono in grado di utilizzare diversi strumenti, possono rompere un ossicotto usando i pugni, come i pugni martelli, possono usare dei rami per pescare termiti dal terrestre e così via. Sono in grado di sommare. Ma ci sono due cose. Nessuna figlia non può fare e azioni, diciamo con le mani e o con altri strumenti, che ci permettono di trasformare quell'oggetto che non è uno strumento in strumento. Quindi diciamo, gli unici che sono in grado di trasformare le cose che stanno intorno e di farle degli strumenti. Tutto quello che vedete intorno che non sia chiesa greca è tutto fatto a questo modo. Nessuna fine, nessun altro animale è in grado di fare questo. Quindi queste sono le due differenze fondamentali e queste naturalmente sono dovute a che cosa? Vedete che sono dovute allo sviluppo del nostro sistema nervoso, ma non basta lo sviluppo del sistema nervoso. Richiede la capacità di interagire e soprattutto la capacità di imitare. E vedremo quando parleremo di nello specchio che la capacità di imitare è propria della nostra specie, le altre specie di simie non sono grandi grande imitare. La capacità di imitare è fondamentale perché ci permette di imparare a produrre gli strumenti agli altri, cioè noi non dobbiamo tutte le volte che incontriamo un oggetto che può essere trasformato in una punta di freccia o in un'astronave, non dobbiamo rimparare da soli da autorità come trasformarla. Noi possiamo impararlo dagli altri. Perché possiamo impararlo dagli altri? Perché siamo capaci di imitare. Questo naturalmente presuppone l'interazione sociale, ma l'interazione sociale è una delle cose importanti. L'ultima cosa, la trazione retta, come detto, con le mani libere, determina una modificazione all'interno della struttura del collo, essenzialmente, degli organi. E il problema in noi mammiferi in generale, tutti i vertebrati, è che noi abbiamo in comune le vie respiratorie, la trachea e il tubo digerente, l'esofago e la faringe. Anzi, se ci fate caso, le vie respiratorie e il tubo digerente si incrociano perché si respira col naso e l'aria entra dal naso e dalla trachea e si mangia con la bocca e con l'esofago. Allora, per questa ragione, la maggior parte degli animali ha un sistema per cui quando mangiano la trachea che sta mangiando viene chiusa dalle piloti e quindi non corre il rischio di mandare il cibo nel sistema respiratorio, nei polmoni, nei bronchi e nei polmoni. Noi abbiamo modificato completamente l'accesso all'apparato respiratorio attraverso il tubo digerente. Questa necessità però è importante perché ci permette di utilizzare la laringe e la bocca come uno strumento musicale, cioè noi possiamo usare per mettere aria a far vibrare e quindi parlare. Quindi la nostra capacità di articolare un linguaggio, cioè di passare dal linguaggio gestuale al linguaggio è dovuta a questa modificazione anatomica. Questa è la ragione per cui potete insegnare alle figlie il linguaggio dei sottomuti, ma non potete insegnare alle figlie a parlare, perché non possono parlare, perché non possono articolare il linguaggio, non hanno proprio limite anatomico, semplice. Mentre invece noi possiamo fare questa cosa grazie a questa piccola modificazione. Scrivo questa cosa perché del linguaggio aderente umano. Quindi, conclusione di tutta questa faccenda è che c'è una serie di contatti che sono legate l'una all'altra, cambiamento della dieta, l'interazione sociale, il turismo, lo sviluppo della normalità, che nel loro insieme spingono alla crescita cerebrale. Per una ragione o per l'altra, tutte queste cose necessitano o favoriscono lo sviluppo di un cervello grande. parte della nostra introduzione sono tanti, diversi, linguaggio, eccetera, ma fondamentalmente la funzione che compare, che si sviluppa e che cambia direttamente il gioco è la comparsa della coscienza. E la comparsa della coscienza modifica del tutto la situazione perché di fatto chiude l'evoluzione biologica e inizia un altro tipo di evoluzione, che è l'evoluzione strutturale che si basa su regole completamente differenti. Okay? Qualche domanda? Devo ripetere qualcosa?
Io ho visto una cosa interessante sulla parola tra manipolazione degli oggetti e essere umano conosciuto. Quando piove è tutto un modello, la scena è parola, però se voglia
io.
Porta a essere, essenzialmente a fare una
altri, soprattutto in termini di differenza sessuale, quanto più siamo simmetrici. Quindi la simmetria deve avere un suo vantaggio. Allora, cerchiamo di capire qual è la ragione della simmetria. La ragione è una ragione essenzialmente fisica. Dicevo, i primi, gli animali più primitivi, come le spugne, non sono simmetrici, sono gli unici animali a non essere simmetrici. Poi ci sono gli animali un po' più primitivi, come gli anemoni di mare, per esempio, che stanno attaccati di solito a una superficie, che hanno una simmetria assiale, non bilaterale, non hanno un piano di simmetria, cioè hanno una simmetria sopra un asse, sopra sotto. Questi animali hanno sviluppato questa simmetria perché hanno sviluppato un organismo che è polarizzato, cioè ha un sopra e un sotto, cui il sotto sta legato alla struttura portante, alla superficie, mentre il sopra serve per interagire con l'ambiente, essenzialmente per mangiare. Da che cosa è determinato questo l'orientamento di questo asse? Perché un asse sopra sotto? Non a caso si dice sopra sotto. Che cos'è che determina? È la forza fondamentale che siamo sottoposti, la forza di gravità. No? Siccome quello che mangiano questi vivi è qualcosa che più o meno circola, fluisce nell'acqua, sta intorno alla loro, il loro cibo tende ad andare verso il basso, verso il lato, verso il destro, verso il sinistro. Quindi questo orientamento dell'asse di simmetria sopra sotto è legato alla forza di gravità. Ci sono degli animali che continuano ad avere questo orientamento e che però non sono più attaccati a uno scoglio, perché sono per esempio le meduse. Le meduse continuano ad avere una simmetria assiale, non una simmetria bilaterale. Le meduse si muovono, ma anche le meduse hanno uno spostamento preferenziale. Che cos'è che può muovere le meduse? Sì, ma la corrente le porta. Ma le meduse si muovono in quale direzione? Su e giù. E perché si muovono su e giù? Che cos'è che tira su e spinge giù? Sì, questo è il loro motore. Ma perché si muovono di andare su e di stare giù? Cos'è? A che cosa rispondono? Qual è? Alla luce. Le meduse si spostano su e giù in relazione alla luce che vedono sopra la superficie. Dire che le medute vedono è un'approssimazione. Comunque rispondono alle onde luminose e si spostano su e giù. Come detto qualcuno di voi, quando devono traslare, dipendono invece sostanzialmente dalle correnti. Quindi anche le medute in realtà sono limitate nella loro possibilità di movimento da una serie di circostanze che sono soprattutto orientate nell'asse della forza di gravità. Dalle medute in avanti però noi abbiamo una serie di modificazioni per cui gli animali sviluppano la capacità di spostarsi a loro piacimento nell'ambiente e di solito si spostano lungo una serie di direzioni che sono fondamentalmente perpendicolari alla direzione della forza di gravità. Cioè noi tendiamo a muoverci lungo la superficie del pianeta, poi andiamo un po' più su, un po' più giù, ma essenzialmente il modo di spostarsi è un modo di spostarsi che è perpendicolare alla forza di gravità. Per spostarsi a questo modo noi abbiamo bisogno di creare una nuova polarizzazione. indica la direzione, ci fa vedere se ci sono stati né davanti, non dietro, e abbiamo il motore che ci spinge dietro. Per cui tutti gli animali quadrupedi che conoscete hanno la testa davanti e il corpo con le gambe dietro. È lo stesso per gli animali che non hanno delle proprie ali, come i pesci. Gli occhi davanti per vedere dove vanno e i muscoli, le pinne dietro, quindi si sviluppa un secondo asse che è l'asse antero-posteriore. Naturalmente la forza di gravità continua a esistere, continua a esercitare il suo effetto su questi animali e di conseguenza noi passiamo da una simmetria che è su un solo asse a una simmetria che è su due assi, un asse verticale e un asse orizzontale. E due assi che cosa delineano? Due rette delineano un po' di geometria euclidea, un piano. E quindi la nostra simmetria da assiale diventa bilaterale. E tutti gli animali che noi conosciamo, tranne le spugne, gli animali di mare, le luci e poco altro, sono dotati di una simmetria bilaterale. Chiaro?
No, ancora non ho spiegato la differenza tra assiale e bilaterale.
Allora, la simmetria assiale è fatta solo sotto un asse, cioè un asse di simmetria, una retta intorno alla quale tutti i punti dell'organismo sono simmetrici. Chiaro? E la simmetria del cono di lato. Simmetrico attorno ad un asse che è una retta. La nave, così come la femmina piuttosto che la ragosta, il pesce, è simmetrica su un piano, non su una retta. Chiaro? È simmetrico destra verso sinistra. La chela di sinistra è simmetrica rispetto alla chela di destra. Non c'è una simmetria sopra sotto, per esempio. No? Le zampe di sopra non hanno niente. non sarebbe congruente con la sua realtà esterna, cioè verrebbe ribaltata. Quindi la prima ragione è che ribaltare le informazioni destra e sinistra all'interno del cervello mantiene le relazioni spaziali all'esterno. E la ragione per cui le informazioni sono anche ribaltate sopra sopra. Ma l'altra ragione è che c'è un vantaggio in termini di velocità di reazione ad uno stimolo, soprattutto di velocità di reazione ad uno stimolo nocivo. Allora, non so se ricordate, ma nel sistema motorio abbiamo considerato, classificato due tipi di sistemi di tendenza, i sistemi mediali e i sistemi laterali. Ricordate? Quanti ricordano? Che differenza c'è tra i sistemi mediali e laterali? Danilo.
Quelli mediali non controllano la parte centrale del corpo, quindi troppo per fare
gli altri. E che differenza c'è dal punto di vista dell'essere crociati diretti da piano? I sistemi mediali sono bilaterali, il controllo della muscolatura assiale è bilaterale. Provate a contrarre metà gamba giuratica, adesso, con metà muscolatura, ci riescono giusto 3 o 4 partiti lineari. L'umanità normale di solito contrae la muscolatura assiale in maniera coerente, destra e sinistra insieme. I sistemi laterali invece sono completamente crociati e sono anche completamente dipendenti l'uno dall'altro. Potete perfettamente fare una cosa con la mano destra e un'altra con la mano sinistra, anche molto sofisticata. Potete muovere un retro da una corda all'altra e contemporaneamente con la mano sinistra e la mano destra e contemporaneamente con la mano sinistra schiacciare rapidamente le corde sui tasti della schiena della chitarra. Potete fare delle cose completamente diverse con le due mani. Perché avete un'innervazione che è completamente crociata e completamente indipendente. Allora, se siete un pesce avete soprattutto sistemi mediali. E se dovete scappare dal pericolo, quindi usate un sistema che è assiale e bilaterale. E quindi l'informazione che va da destra, da sinistra al cervello di destra viene mandata immediatamente alla parte destra, alla muscolatura di destra che si contrae e permette di spostarsi. Contemporaneamente viene comandata anche la muscolatura di sinistra che si rilassa. E questo vi permette di scattare rapidamente. Se siete una rana, fate la stessa cosa con la muscolatura assiale, ma contemporaneamente dovete anche utilizzare tutta bene perché siamo fatti a questo modo. Allora, noi siamo, come ho detto, siamo simmetrici, siamo simmetrici, sono simmetrici quasi tutti i nostri organi, tanto sono alcuni, il cuore non è simmetrico, il fegato non è simmetrico, la milza non è simmetrico. Molti organi che abbiamo sono pari simmetrici, come i due reni e due polmoni, che sono simmetrici in un certo punto. Il nostro cervello è un organo altamente simmetrico, sta sull'asse di simmetria, piano simmetrico, ed è chiaramente diviso in due metà simmetriche, destra e sinistra. La parte del cervello però che ci interessa non è più simmetrica, la corteccia cerebrale non è più simmetrica, nel senso che abbiamo due emisferi, uno destro e uno sinistro, che sono in generale simmetrici, nei quali riconosciamo alcune strutture, i soli, i soli principali, che sono sostanzialmente simmetrici, ma se guardate i cervelli di qualunque individuo e guardate la distribuzione dei soli, delle tessure, vi renderete conto immediatamente che la distribuzione, la struttura della corteccia cerebrale a destra e a sinistra non è assolutamente simmetrica. Cioè, ci sono una serie di profonde, importanti asimmetrie individuali. Queste sono delle figure che mostrano per diversi cervelli